Fiori d'Aprile, un podcast di Radio Popolare in collaborazione con ISREC Bergamo. Primo episodio, il ponte.
Se non mi conoscete, guardatemi negli occhi, non siamo le ardite di Romano Focchi, bim bim bo, e a Romano.
Da 60 anni Angelo Bendotti si occupa della resistenza nella Bergamasca, ovvero di quei 20 mesi decisivi e terribili della storia del nostro paese. E lo fa perché è figlio delle montagne orobiche o per quel partigiano nascosto in casa sua e beffardamente trucidato il 28 aprile del 1945 dai repubblichini. O ancora perché era un giovane negli anni 60 che scopriva il ritorno della violenza politica istituzionale e ancora e soprattutto come fondatore e anima dell'ISREC, l'Istituto della Storia, della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Bergamo, invitato a occuparsene dagli stessi partigiani che a lui affidarono gli archivi e anche i loro segreti, e Bendotti in tutti questi anni li ha riletti e tradotti per l'oggi. Banditen, il suo libro più corposo, è un pezzo importante della storiografia contemporanea che ancora pone domande e piste di ricerca sul quadro complessivo delle forze e delle relazioni, ma soprattutto sulle scelte dei singoli, sulle loro relazioni in quei 20 mesi di indecisione e scelta, di guerra e liberazione, di speranza e disperazione. Banditen si apre con un'amara ammissione di Bendotti. Cosa abbiamo sbagliato nel difendere la memoria di quegli uomini e quelle donne, se la stessa memoria si è pian piano scolorita fino a diventare una indistinta, anche se ripetuta, retorica? La domanda oggi raggiunge il suo culmine col ritorno al governo degli eredi politici, non tanto dei fascisti quanto proprio dei repubblichini, coloro che giurarono fedeltà al Terzo Reich e con la forza e la violenza, l'intimidazione, cercarono di farsi stato. Più che con gli inglesi o gli americani, per i repubblichini il confronto fu in queste valli e con i partigiani, e fu guerra civile in ogni paese, ad ogni albero d'impiccato, a ogni fucilato o fienile bruciato, e la perdettero. Per questo oggi la storia bussa ancora alla nostra porta e ci chiede di tornare a riempire strade e piazze col piacere di stare insieme come una nuova proposta, perché con la storia funziona così: o parlarl'oggi o è come se non ci fosse più. C'è una citazione che Bendotti dedica alle future generazioni, tratta da Oltre il ponte di Italo Calvino, ed è la stessa citazione che ho dedicato a mia figlia maggiore Emma per spiegarle perché, quando riesco, mi occupo di resistenza.
Di pesca, o ragazza dalle guance d'oro, io spero che a narrarti riesco la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dai monti, silenziosa sugli aghi.
Se avessimo dato retta di più ai grandi scrittori invece che agli storici dell'epoca, probabilmente avremmo capito alcune cose prima. Quando Fenoglio racconta e fa incazzare i vertici del PC e racconta che, non so, nel tal paese, il tal gruppo di partigiani, gli vengono portati quattro fascisti catturati e non vedono l'ora che di massacrarli di botte, e allora tutti addosso, no? Non racconti la resistenza per quello che la resistenza è stato. E invece no, proprio perché la racconto per quella che è stato, dovrei avere la considerazione e l'attenzione dovute. Perché appunto la complessità di quel momento, la complessità di quello scontro, la complessità di tutto quello che contorna quegli anni, è quella cosa lì. E tu però ti rifiuti di farne i conti. Hanno paura, evidentemente, che le forze che hanno prima combattuto in campo aperto, ma che sono tornate e non sono state sconfitte in modo completo, e possono approfittare di queste descrizioni, racconti complicati, complessi, in cui emerge anche un aspetto che il primo in assoluto è quello che riguarda la violenza. La violenza che non hanno fatto solo i militi delle Brigate Nere, che sono stati maestri e feroci nell'applicare la violenza antipartigiana, ma anche anticivile, ma che sono stati anche quei partigiani che a un certo punto, per ragioni anche qui spiegabilissime, perché hanno fucilato le spie appena le beccavano? Hanno fucilato le spie perché la gran parte degli eccidi contro i partigiani sono dovuti a opere di delazione, a spiate. Un cambiamento di prospettiva, no? Con un affacciarsi anche più coraggioso di interpretazioni storiche, no? meno retorico, dai, per fare in fretta, ha probabilmente salvato dall'oblio e ha impedito che si continuasse in eterno a tramandare questa visione retorica edulcorata. Lo scandalo del libro di Pavone, a che scandalo era quando già nel 46, 45 addirittura, Vittorio Foa, piuttosto che so io, Artomo o i grandi interpreti, parlavano tranquillamente di guerra civile, non si ponevano il problema se lo era o non lo era stata, era a prescindere stata quella cosa lì, ci si era ammazzati fra italiani, insomma, no. Però questo si è pian piano voluto dimenticare. Abbiamo fatto violenza, ma certo, ma cosa dovevamo fare? Avete fucilato, razziato, stuprato. Nella brutalità di questa risposta però c'è poi il dato oggettivo. Allora il moicano diventa un mostro, perché ne ammazza 43 tutti insieme. Probabilmente questa nuova generazione non avrà paura, perché un po' gli abbiamo anche insegnato noi a non aver paura, di dire: oh, è stato anche così, è stato anche così.
Schilpario, mille anime e almeno 2000 anni di storia orgogliosamente indipendente e montanara della sua valle, la Valle di Scalve. Siamo sulle Alpi Orobiche orientali e per arrivarci bisogna percorrere tutta la Val Seriana e salire su in cima alla Presolana e poi scendere dove si apre un altro mondo, quattro paesi protetti dai monti, in mezzo il fiume Dezzo e collegamenti attraverso il passo del Vivione con la Val Camonica e attraverso la piccola valle dei Campelli alla Valtellina, salendo verso l'Aprica. Fino agli anni 50 la valle rimaneva isolata, con la neve d'inverno, autosufficiente. Gli scalvini sono gente di legno, di ferro e anche un po' di zinco per via delle miniere che sono state la fatica e il sostentamento della valle, ma anche l'occasione per fare comunità o per emigrare. Qui dal 1200, con le Universitas, sono liberi cittadini, come in una repubblica valligiana, di cui manterranno molti tratti anche con l'adesione alla Serenissima e poi alla Repubblica Cisalpina. Siamo saliti fin quassù, a 65 chilometri da Bergamo, il comune più distante del capoluogo, perché qui è nato e cresciuto Angelo Bendotti, che è figlio di emigranti di ritorno, un padre funzionario della miniera e una madre morta troppo giovane. Bendotti è cresciuto a pane e storie di paese, e da qui dovevamo partire non solo e non tanto per omaggio al nostro narratore, quanto al suo modo di fare storia.
Schilpario ha avuto resistenza. C'è stata una banda partigiana, molto contraddittoria anche nelle sue azioni, ma anche molto coraggiosa, perché ebbe un rapporto con la popolazione un po' troppo duro nelle requisizioni e quindi ha lasciato un po' degli strascichi, dei ricordi non, perlomeno in parte della popolazione, non buoni, anche se però sarebbe una storia davvero da indagare, perché questo comandante, questo Grassi, personaggio di qualche peso. Qui erano Fiamme Verdi, qui c'era il C9, che era una diramazione delle Fiamme Verdi della Val Camonica. Andando avanti e prendendo in cima la valle dei Campelli, tu puoi, è carrozzabile, salire al passo del Vivione, che ti porta giù a Edolo, praticamente, in Val Camonica. Chiuso d'inverno per neve, funzionante da, diciamo, da aprile, maggio, a via dicendo. Ciao Carolina, ciao.
A vederti, mi stavo anche inciampando.
Attenta. Perché in un paese come questo, 1000 abitanti, ti arrivano 30 ragazzi da fuori e impiantano qui una banda partigiana. Cosa gli dai da mangiare? Cosa c'ha la gente che aveva un po' di patate e forse qualche etto di farina da far polente? Cosa gli dai? Qui c'erano i minatori, era difficile, sai, mettersi d'accordo con i capi famiglia che andavano a lavorare in miniera per prendere quel salario misero che prendevano, e le mogli che davano magari il pezzetto di formagella al partigiano.
Angelo Bendotti assomiglia a Walter Matthau. Ne ha la faccia sorridente e malinconica, i capelli neri e folti e anche la lampanatura. Passeggiare con lui a Schilpario è un continuo salutare, raccontare di vie, di cognomi. Il museo etnografico, nel mulino al centro del paese, con la ruota ancora nelle acque del Dezzo, lo ha voluto e lo ha curato proprio lui, come la biblioteca, insieme al fratello Gianmario, sindaco per più mandati e attuale assessore di un paese che ha solo due neonati e dove quasi nessuno si impegna più in politica.
L'inizio della resistenza bergamasca forse ha senso se si tiene presente l'occupazione tedesca, che avviene il 10 settembre. E lì, in questi primi gruppi che nei 45 giorni se ne avevano cercato un po' di strutturarsi, se non altro di conoscersi, incominciano evidentemente a porsi il problema che inizia un'occupazione. Fra l'altro a Bergamo città è impressionante come per qualche mese la fase iniziale della resistenza è controllata dal Partito d'Azione, non sembra quasi che non esistano altri. Il PC è in una situazione di scarsità di quadri, perché tutto l'antifascismo aveva avuto una certa matrice che non era chiaramente quella comunista, ma era ancora una volta quella cattolica in gran parte e qualche resto della vecchia tradizione socialista, più che altro rappresentata dal sindacato. Poi è il formarsi sul territorio provinciale di queste prime bande, chiamiamole così, che nascono un po' qui e un po' là, e nasce sopra l'Overe il gruppo di Brasi, che poi diventerà Brigata e sarà la 53esima Garibaldi. Nascono per esempio in Val Brembana, in due o tre paesi, San Giovanni Bianco, Piazza Brembana, questi primi gruppi, però secondo me fino alla primavera del 44 è una resistenza così, di piccole formazioni, sicuramente in tutte le valli di montagna. Nella città è un poco diverso, perché c'è un proletariato, e quindi per scarsa che sia l'organizzazione del PC che è in clandestinità o del sindacato, così c'è comunque una memoria di lotte operaie, c'è una memoria diversa, e quindi i gruppi che nascono all'interno della fabbrica saranno duraturi, quelli riusciranno a organizzare azioni e una reale resistenza all'occupante. Penso al caso della Dalmine, che è clamoroso, perché la Dalmine sarà un punto dolens per gli occupanti, da subito ci saranno reazioni operai. La Dalmine viene il 6 luglio del 44 bombardata, è il caso più grosso di tutta la vita resistenziale bergamasca, ci sono oltre 250 morti, la fabbrica quasi rasa zero, ma nonostante questo ci sarà una continuità di quei gruppi, la quale nascerà il CLN aziendale, sul quale, ecco, che arriveranno poi alla liberazione. Non è un caso che anche l'Overe sia così un centro resistenziale. L'Overe era la sede dell'Italsider, era la fabbrica, anche lì l'Ilva allora, che dava da lavorare a centinaia di persone, e quindi bisogna almeno tenere presente questa forte divaricazione fra la resistenza armata o la resistenza nelle valli e in città.
Loro si chiamano fascisti, vanto forza e onore, ma in realtà sono teppisti sotto il manto tricolore degli indi discendenti. Sonorano d'Italia, son protetti della smiraglia, pietà sicura l'impunità, sono avanzi di galera.
La resistenza comincia ovunque e dappertutto dopo le illusioni del 25 luglio, con le piazze gremite di folla per la speranza della fine della guerra e della caduta di Mussolini. La commedia finisce l'8 settembre e volge in tragedia con l'occupazione tedesca e la nascita della Repubblica di Salò. Le speranze tradite, confuse e rovesciate sono un inizio per tanti e tante. Comincia anche per gli incontri tra fuggiaschi e popolazione civile, come quello nella Bergamasca tra soldati inglesi, ciprioti, che scappano dai campi di prigionia nella dissoluzione dell'esercito italiano. Cercano la strada per la Svizzera e di scappare dai nazisti che li vogliono deportare in Germania. E in questo contesto avviene un incontro tra una donna che aiuta i fuggiaschi, Caterina Gregis, e il comandante delle SS, Fritz Langer.
Per l'Italia un disonore, viva Cocchi!
Il campo della Grumellina era uno dei più grossi, dai 3.500-4.000 prigionieri. Poi sotto ad Arfo c'era un altro campo piuttosto grosso, a Breno, e quindi puntavano a quelle valli che maggiormente erano vicine. Molti vengono accolti dalla popolazione, accolti bene dalla popolazione. Qui si potrebbe dire si crea questa alleanza, cioè la gente li accoglie, li nasconde, li protegge. Io ho raccolto alcune interviste di soprattutto di donne del paese, che appunto ricordavano questi prigionieri che erano stati a casa loro, che avevano le loro abitudini, finché il parroco Don Bianchi, questo gruppettino di primi, prendevano, ne mettevano insieme qualche e li portavano fin su al Veneroccolo e poi giù fino alla Prica, e a quel punto, vabbè, la Svizzera era proprio lì. La Gregis comincia nella casa di Bergamo, dove il marito era in contatto con i primi gruppi, e incominciano a interessarsi di fare uscire questi prigionieri e iniziano a raccoglierli molti nella loro casa di Bergamo. Però dopo poco che li stanno raccogliendo lì si pongono anche il problema che è più facile che vengano individuati. E allora decidono di usare la casa di Schipario, di farli arrivare qui e poi qui attraverso la montagna a riuscire a portarli in salvo. E così inizia la Grigia. Poi lei viene arrestata, portata a Sant'Agata col nipote, perché viene arrestato anche il Giacomo per questa attività, e sostanzialmente viene anche sì trattata male, e il Giacomo ne porterà la conseguenza, un braccio l'avrà infortunato per tutta la vita. Interrogatori pesantissimi, quindi una donna in predicato di essere giudicata, di essere, e c'ha questo, non so come definirlo, questo destino che da Milano erano in troppi, il comando delle SS, mandano a Bergamo questo Langer, il quale come prima cosa, arrivato insediatosi a Bergamo, ha bisogno di un interprete. Lui non parla l'italiano, è un austriaco, nato vicino a Vienna, è entrato presto nel Partito Nazionalsocialista, nel 1934 aveva già la tessera, faceva di mestiere il poliziotto, c'era davvero fra loro due, fra la Gregis il Langer un rapporto anche di confidenza, di fiducia. E quindi lei continua fino proprio ai giorni della liberazione in questo compito, quello appunto di tradurre le varie, c'erano incontri, riunioni, è un compito molto impegnativo. Lui è un uomo che non sta a lungo fermo in ufficio, è uno che va, fa, Fonteno va a comandare la spedizione, l'Ecidio di Buglio in Valtellina e via, via, via. Quindi lei lo seguiva, soprattutto nei rapporti con le formazioni partigiane. Da alcuni dei comandanti partigiani mi sono fatto raccontare il ruolo della Gregis, era un ruolo che loro non definiscono fino in fondo, ma praticamente alla pari con Lang. E quindi entrava in un rapporto diretto anche con i comandi della Resistenza. La Gregis che va ai comandi e gli dice perché non trattiamo. Non avviene perché i comandi GL di Milano, soprattutto quello che la riceve, è un uomo tutto d'un pezzo e dice no, noi non trattiamo col nemico e anzi scrive una lettera inviperita ai comandi di Bergamaschi dicendo ma chi è questa qui? Dice.
A Fritz Langer Bendotti dedica un libro magistrale intitolato L'amico Fritz, che racconta come il comandante in capo dell'occupazione nazista a Bergamo, a Como e a Sondrio abbia utilizzato, oltre alla violenza, tutte le armi della persuasione, del doppio gioco e anche a volte della moderazione e dell'ascolto per ridurre l'impatto della guerra partigiana. In questo contesto la Gregis favorisce scambi di prigionieri, fa arrivare alcune richieste di pietà, ma entra anche in conflitto con i comandi partigiani centrali perché favorisce lo smantellamento di alcune bande. Nella Bergamasca ne smobiliterà più di una, mandando su tutte le furie i comandi a Milano. Alcuni gruppi cedono perché ormai sono decimati, altri perché braccati e devono far passare l'inverno. Il confronto, oltre che dalla Gregis, viene sempre favorito da alcuni prelati che si attivano con il beneplacito della curia, una sorta di zona grigia.
Ma tu ti immagini, è Langer che parte con la Gregis da Bergamo, va a Sovere, territorio partigiano. Vanno al ristorante come faremo noi, si siedono amichevolmente lì e si mettono a discutere cosa facciamo. Questi documenti non ci sono. Ci sono dei cenni, Berta dice alla riunione era andato il comandante con questi 3 o 4 nomi. Qui sei sul terreno ancora una volta della scarsità della documentazione. Ce ne hai poca, quella cartolina che io ho pubblicato.
Che cos'è questa cartolina?
Questa cartolina era una raccolta di firme della riunione che viene fatta in casa di Don Severino Tiraboschi da Langer e la Gregis con i comandi partigiani della zona. Don Severino Tiraboschi, che è il loro ospite, e lascia una memoria, dice, di questa cena ben innaffiata, di questa, insomma, una convivialità per far cosa? Per salvare probabilmente qualche arrestato, per rinviare qualche rastrellamento, per non avere lo scontro diretto. Ecco perché ti dicevo una resistenza che allontana i momenti più crudi anche con le trattative. In questa valle, nella Val di Scalve, c'è una tregua che si stabilisce fra la formazione qui, locale, che non era molto numerosa, era una banda, e i tedeschi, che dura poco perché poi viene quasi subito rotta. Le trattative di resa portano sull'orlo dello scioglimento la brigata GL Camuzzi, perché il lavoro di destrutturizzazione che porta avanti Langer ottiene i suoi risultati. E alla promessa agli uomini, tornate pure alle vostre case, che non vi faremo niente, non solo molti uomini accettano, ma accettano anche alcuni comandanti, trattano la resa. Per la Camuzzi è una batosta incredibile. Torneranno a casa, guarda, almeno un centinaio di uomini. Chi aggredisce questa trattativa e parla chiaramente di tradimento è Mario Invernici, comandante, commissario politico della divisione aerobica, attacca questi comandanti che si sono lasciati invischiare e i comandi centrali prendono una posizione molto netta all'inizio. Dove le formazioni dipendevano in un certo senso dai comandi GL o dai comandi garibaldini era abbastanza imperioso, il col nemico non si tratta. Quindi le rese vengono immediatamente subito invalidate dai comandi centrali, quello bisogna dircelo. Chi viene fuori meglio è appunto Bepi.
Bepi Lanfranchi.
Che non accetta la resa e con un gruppo, diciamo, pure di partigiani, non so adesso usare che espressione, più forti, più coraggiosi, comunque rimangono in montagna. E Bepi diventa a quel punto il comandante della Camuzzi.
E dire che Langer viene catturato dai partigiani. Succede a fine agosto del 44. Incredibilmente, però, anche per i comandi centrali, Langer verrà lasciato andare, con la sola promessa che non ci saranno rappresaglie future. Promessa puntualmente smentita, con rastrellamenti e 4 civili fucilati in novembre da parte dei repubblichini. L'occupante nazista usa la violenza per recidere il rapporto tra la resistenza e la popolazione. Uccide, impicca, spesso lo fa fare ai repubblichini e quando serve però blandisce. Finita la guerra, la curia bergamasca e il governo provvisorio della liberazione decideranno che Langer, che nel frattempo inscena un improbabile suicidio ferendosi con la sua arma d'ordinanza all'addome, non è un criminale di guerra. Il comandante tornerà a Bergamo più volte nella sua vita e la Gregis sarà come una zia per suo figlio, che passerà le vacanze proprio nella casa di Schilpario, dove giocherà in giardino con il piccolo Angelo Bendotti.
Rimangono queste domande. Purtroppo noi non possiamo dire, se vogliamo essere il più possibile attenti, non possiamo dire è andata così, in un modo chiaro e netto e definitivo. È andata così per i fucilati, perché si può dire li hanno portati, se riesci, alla talora di fronte al tale e li hanno ammazzati. Per tutto il resto che riguarda i vivi, le trattative, i rapporti che intercorrono, ma...
Fiori d'Aprile, un podcast di Radio Popolare in collaborazione con ISREC Bergamo, Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Regia di Claudio Iampaglia, testi di Claudio Iampaglia ed Elisabetta Ruffini, montaggio Nicolò Guffanti, voce narrante Angelo Bendotti. Musiche dalla raccolta Popolario a cura di Walter Biella. Viva Cocchi, loro si chiamano fascisti, il terribile naufragio del vapore Sirio, suonata al baguette da Walter Biella, improvvisazione alla batteria di Roberto Zacca Cirillo.